Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovati a questa ultima puntata di giovedì 26 giugno, ultima puntata del palinsesto, di questo palinsesto di Radio Popolare. In questa puntata avremo tanti argomenti da trattare, da raccontare attraverso tante voci che abbiamo raccolto in questi giorni. Torneremo a parlare del caldo che ci attanaglia tutti e ancora di più nei luoghi di lavoro. Andremo a raccontare quello che è successo in due episodi avvenuti in questi giorni nelle cave qui in Lombardia, dove due lavoratori hanno perso la vita. Ci sposteremo poi a Novara, dove un lavoratore purtroppo è stato coinvolto in un grave incidente in un'azienda metalmeccanica. Torneremo poi con un aggiornamento sempre sulla questione caldo, su una vertenza che abbiamo raccontato giovedì scorso di un'azienda metalmeccanica di Cassano d'Adda. Io però voglio condividere con voi un'esperienza personale che ho vissuto questo mercoledì. Mercoledì mattina ero all'INAIL, l'INAIL di Sesto San Giovanni, una delle tante sedi INAIL che sono presenti nelle varie province d'Italia. Apertura al mattino, in coda davanti alla porta d'ingresso di questa sede. Già alle 8.45 c'erano 10 persone con me. Chi con le stampelle perché aveva la gamba ingessata, il piede ingessato. Chi con il braccio al collo perché aveva il braccio ingessato in questo caso. Chi con il collare. Insomma, varie casistiche di traumi conseguenti da infortuni sul lavoro o in itinere, si presume. Si aprono le porte con il trascorrere delle ore, da 10 persone il numero cresce lentamente ma incessantemente, raggiungiamo quota 30. Varia umanità, prevalentemente uomini direi, prevalenza di lavoratori provenienti da diversi paesi del mondo rispetto alla presenza degli italiani. E quindi ho pensato, ma se questa è una normale mattina in una delle tante sedi territoriali dell'INAIL, ma quante persone si fanno male sul lavoro? Storie di piccoli o grandi problemi che nascono da una cattiva organizzazione del lavoro, mancata prevenzione, mancati investimenti, assuefazione al rischio, mancata formazione. Inoltre, sempre mercoledì, quel mercoledì mattina, a visitare 30 lavoratori e lavoratrici in una mattina serrata, dalle 9 alle 13, un medico, una dottoressa. Una sola. Davvero professionale, devo dire, attenta, però da sola, assistita da un'infermiera. Mi sembra evidente che mancano i medici all'INAIL, quindi. Ma questa carenza, quindi, che impatto ha sulla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori? Perché avrà una ricaduta questa assenza, questo organico ridotto? Ecco, lo abbiamo chiesto e di sicuro ne sa qualcosa Laura Chiappani, che per la nostra trasmissione Uscita di Sicurezza ha curato dall'inizio la rubrica Difendi i tuoi diritti. Quindi proviamo ad ascoltare le sue parole per capire che cosa legge dai casi che ha assistito e che cosa, non solo dai casi, ma anche dalle interlocuzioni, dalle relazioni che il patronato ha quotidianamente con l'INAIL.
Buonasera, la rubrica si chiama Difendi i tuoi diritti e questa sera in chiusura di stagione vorremmo segnalare che non sempre è facile difendere i diritti di coloro che si rivolgono a noi, in quanto molto spesso, nonostante sulla carta i diritti ci siano, nella quotidianità delle azioni si incontrano delle difficoltà che definirei sia pratiche che politiche. Intanto, da un punto di vista pratico, riteniamo opportuno segnalare che c'è una grossa penuria di medici INAIL. Non lo diciamo noi, lo ammette anche l'istituto quando magari interagiamo con qualche funzionario che ammette questa mancanza, e questa mancanza appunto di medici comporta che ci siano grossi ritardi nella convocazione degli assistiti infortunati a visita, soprattutto per quello che riguarda i ricorsi. Cioè, noi facciamo il ricorso, chiediamo che il nostro medico di parte incontri il medico INAIL per discutere il caso, e questo incontro non viene convocato o viene convocato a distanza anche di 6 mesi. Perché non hanno il medico che lo discuta. Questo significa che il lavoratore di turno, la lavoratrice di turno infortunati debbano aspettare molto tempo prima che venga affermato il diritto, e per capirci passa anche molto tempo prima che gli vengano erogati i soldi che spettano, visto che appunto alla fine l'indennizzo è economico e di questo si sta parlando. Altra cosa su cui personalmente voglio porre l'attenzione è la questione amianto, e nello specifico il riconoscimento dei mesoteliomi professionali. Allora, intanto purtroppo i casi di mesotelioma arrivano ancora alla nostra attenzione, al nostro sportello. Si parlava di picco nel 2020, forse passato, ma noi ravvisiamo un'onda lunga di casi che ancora arrivano, purtroppo. Soggetti anziani, soggetti meno anziani, è un po' il trend, e con una speranza naturalmente di vita maggiore, per fortuna, perché la medicina è andata avanti, però il fenomeno non si arresta. Detto questo, io penso che non sia possibile che nel 2025, dopo le cause vinte, dopo aver riscontrato che l'amianto nelle grosse aziende fosse ovunque, dopo cause di risarcimento di indennizzo vinte contro INAIL e di risarcimento vinte contro le grosse aziende, dopo la concessione di benefici contributivi per chi aveva lavorato con l'amianto, dopo tutti questi risultati, ecco, io credo che non sia possibile non riconoscere la malattia d'amianto in un ex dipendente ora in pensione di una grossa azienda di gomma plastica, perché secondo l'istituto la malattia non risulta connessa all'attività lavorativa effettuata. Oppure, altro caso eclatante che ci è capitato di dover affrontare, siamo stati costretti ad andare in causa per riconoscere il mesotelioma come malattia professionale in un ex dipendente dell'editoria addetto alle rotative, di un quotidiano a tiratura nazionale. Ex dipendente ora deceduto, i familiari hanno deciso di procedere su nostro consiglio e consulenza e la causa è stata vinta, ma per arrivare in causa significa che è stata fatta la prima domanda, è stata respinta, abbiamo fatto il ricorso, è stato respinto. Si è deciso di procedere dinanzi al giudice che finalmente ci ha dato ragione. Questi sono solo due esempi più eclatanti, perché ci sono fiumi e fiumi di letteratura medica che parlano dell'utilizzo dell'amianto nella lavorazione della gomma plastica negli anni 70-80, anche prima, e lo stesso si può dire per la stampa dei quotidiani. E quindi, tra l'altro, per quello che riguarda le grosse aziende, ci sono depositati presso l'ATS dei piani di bonifica amianto, quindi se adesso l'amianto non c'è più, la tracciabilità che c'era e che è stato rimosso attraverso dei grossi piani di bonifica comunque c'è, esiste, quindi questi sono proprio dei casi che ci lasciano un po' senza parole, così come ci lascia senza parole la giustificazione non convochiamo i ricorsi perché non abbiamo medici. Quindi rispetto al titolo della rubrica Difendi i tuoi diritti, noi li difendiamo, non sempre è facile, dei giorni è più difficile, però è difficile perché a volte le cosiddette difficoltà pratiche a volte sembrano indicate da una volontà politica, quindi per questo diventa difficile, però andiamo avanti e in base alle giornate otteniamo risultati alterni, ma andiamo avanti, ci crediamo ancora.
Ma se ogni anno l'INAIL chiude il bilancio con avanzi di oltre 1 miliardo, ma com'è possibile tutto questo? Diceva la Corte dei Conti non tanto tempo fa, cito testualmente, desta perplessità che il bilancio INAIL presenti un ingente ed improprio avanzo annuale, spesso superiore al miliardo, che poco si concilia con il perdurante fenomeno infortunistico. Ecco, domanda lecita, ma dove finiscono sti soldi? Perché tra l'altro quest'anno il governo, con decreto ministeriale, quindi senza una discussione politica in Parlamento o comunque con un decreto legge, anche come dire all'interno di una discussione all'interno dell'area di maggioranza, di governo, con un decreto del Ministero, ha stabilito che l'avanzo annuale e le risorse, che sono poi determinano le riserve dell'INAIL, possono essere impiegate per investimenti in ambito di edilizia sanitaria. Gli ospedali, cioè creare, costruire ospedali con i soldi dell'INAIL. Vedi per esempio Regione Piemonte, tra parentesi, amministrata dal centrodestra. Ospedali, per carità, fondamentali, però usare i soldi dell'INAIL destinati, che dovrebbero essere destinati a dare tutela a lavoratori e lavoratrici che hanno subito un infortunio o che hanno contratto una malattia professionale, ecco, forse non è proprio il caso, no? Quindi proviamo magari a immaginare, e questo è chiaramente ciò che stiamo già chiedendo come organizzazione sindacale, perché in qualche modo va riequilibrata anche l'attenzione che viene posta anche all'interno dell'INAIL. Dal 2000 non vengono incrementate le prestazioni per i tecnopatici, per chi ha subito un infortunio, per chi ha contratto una malattia professionale, e non si investe in prevenzione nell'INAIL, che è uno degli assi che l'INAIL deve attenzionare, deve praticare. Non è solo un'assicurazione l'INAIL, non deve solo elargire soldi, magari anche in maniera utile per sostituire macchinari attraverso i bandi di cui abbiamo anche raccontato, a uscita di sicurezza, i bandi ISI, che finanziano quello che sono appunto gli impianti, i macchinari che nelle aziende possono essere sostituiti attraverso questi bandi, queste risorse pubbliche presenti nell'INAIL. Ma questo è tutto ciò che è l'obiettivo dell'INAIL, dell'Istituto Assicurativo INAIL. Quindi è improprio che vengano utilizzate per altri scopi. E quindi monitoreremo anche questo aspetto, perché in qualche modo anche la discussione che era stata annunciata dal Ministero del Lavoro, dalla Ministra Calderone e dalla Meloni, dicendo che su salute e sicurezza erano stati recuperati altri 600 milioni da investire proprio all'interno dell'INAIL, erano stati recuperati e all'interno dell'INAIL, quindi con delle azioni che riguardano la coerenza col perimetro di quello che può fare l'INAIL, sarebbero stati impiegati. Ecco, con avanzi di questa natura sarebbe importante capire e pensare anche che è improprio utilizzare le risorse dell'INAIL per costruire ospedali in alcune regioni d'Italia.
Traveling sector, I think I need a lift.
Ecco, come sempre, ascoltatori e ascoltatrici, se volete intervenire, i numeri per intervenire con SMS, WhatsApp 331-62-14013, oppure scrivendo una mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, oppure in diretta telefonando allo 0233-001-001. Torniamo quindi ad affrontare un tema che abbiamo introdotto giovedì scorso con un caso specifico di un'azienda di Cassano d'Adda, la AMG, azienda metalmeccanica che produce scambiatori di calore, e torniamo ad affrontare e a parlare del tema, appunto, colpo di calore negli ambienti di lavoro, dove il caldo insiste, negli ambienti chiusi, nelle fabbriche, nei magazzini, così come all'aperto per lavorazioni molto più esposte anche alle radiazioni solari. Va detto che è in corso in queste settimane, in questi giorni, un confronto con sia Regione Lombardia, perché in qualche regione, in diverse regioni e non solo, anche in diversi comuni d'Italia, sono state emanate dalle regioni, dai comuni, delle direttive, delle ordinanze che vietano in alcune fasce orarie lavorative alcune attività, quelle più esposte, più a rischio, appunto, come dicevo, quelle dell'edilizia, dell'agricoltura, dei florovivaisti, delle serre. In alcune fasce orarie, quelle più calde, dalle 12.30 alle 16, c'è un divieto con anche una sanzione penale laddove si dovesse infrangere questo divieto, limitatamente quindi solo a quei settori, a questi settori di cui vi parlavo, e però solo nelle condizioni chiaramente di allerta critica stabilita dai bollettini. In alcuni casi è stato preso il Work Climate, che è questa piattaforma che rilascia dei bollettini aggiornati con le indicazioni di rischio, di rischiosità in base all'intensità lavorativa e all'esposizione alle tipologie di lavoro, se fatte con alta intensità o comunque esposti totalmente al sole oppure all'ombra. Ecco, dà la fotografia, il termometro reale della situazione, e in alcune regioni d'Italia, in alcuni comuni, sono state recepite queste indicazioni di alert. Ecco, Regione Lombardia in questo caso sembra ancora desistere dal voler rappresentare una ordinanza e quindi farsi carico di un bisogno per migliaia di lavoratori e lavoratrici esposte nel territorio della Lombardia. Ma non solo, anche in ambito nazionale questa discussione è ancora aperta, c'è una discussione che vede delle posizioni ancora distanti da chi rappresenta le organizzazioni datoriali e chi invece le organizzazioni sindacali, che cercano di rendere il problema, come dire, la modalità di affrontare questo problema in maniera strutturale, quindi cercando di dare soluzioni strutturali a questo problema e non emergenziali come in alcuni casi si vuole argomentare, per evitare di prendere in carico questo problema, quindi cercando anche di stabilire dei valori soglia che devono essere automaticamente attuati, impiegati, cioè, e quindi che facciano scattare delle misure di prevenzione conseguenti nel momento in cui si superano quei valori soglia, cercando di contemplare anche, tenendo insieme non solo i lavoratori e le lavorazioni più esposte, quindi all'esterno, ma tenendo anche quelle che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro, delle fabbriche, dei magazzini, come dicevo, e come nel caso appunto della MG di Cassano d'Adda. Ci eravamo lasciati con il racconto giovedì scorso di Andrea Rosafalco, che è il funzionario della FIOM CGIL, che segue l'azienda, proprio perché abbiamo rappresentato due momenti di sciopero in due giornate consecutivi, 8 ore di sciopero complessive, e la possibilità di rivendicare, quindi nei confronti del datore di lavoro dell'azienda MG, il rinfrescamento di alcuni ambienti, di alcuni reparti del magazzino, soprattutto dove Adriano, uno dell'RSU, rappresentava, perché vive quotidianamente questo problema sulla sua pelle, quindi la necessità quantomeno di raffrescare. Ma sentiamo che cosa ci riporta da ultimo aggiornamento Andrea Rosafalco dopo gli incontri con i lavoratori e le risposte che ha ottenuto dall'azienda.
Buonasera. L'avvertenza presso la MG di Cassano d'Adda, azienda che si occupa della produzione di scambiatori di calore, ebbene, questa avvertenza è perlomeno imballata. Lo ricordo, i lavoratori sono impegnati in un percorso di rivendicazione per ottenere investimenti e interventi da parte aziendale sul contesto dell'ambiente produttivo, quindi interventi e investimenti per alleviare la severità da caldo e quindi migliorare il microclima. Ebbene, noi abbiamo ricevuto negli ultimi giorni da parte dell'azienda dei segnali perlomeno contraddittori. L'azienda ci ha detto avrebbe incaricato un perito esterno di condurre una verifica sul caldo per effettivamente valutare ed apprezzare se un problema sul microclima esista o meno. Ecco, noi riceviamo fotografie da parte dei lavoratori che fotografano i termometri collocati nei capannoni e stanno lavorando a 34, 35, 36 gradi. Io mi chiedo che tipo di verifica sia ancora necessaria e soprattutto perché non si voglia valorizzare la richiesta e l'urgenza proveniente dai lavoratori. Non solo, ancora più grave, l'azienda ci ha fatto dire tramite l'avvocato che la rappresenta che se non veniamo più miti consigli interverrà sui super minimi dei lavoratori. Che cosa significa? Ebbene, in questi giorni si stanno realizzando i cicli paga e i cicli paga stanno recependo l'aumento del contratto nazionale metalmeccanici. L'aumento del contratto nazionale metalmeccanici produce un aumento delle paghe base. Ebbene, nella busta paga di un lavoratore, operaio o impiegato, ebbene, noi abbiamo che la paga fissa, quello che prendi ogni mese, può essere composto non solo dalla paga base, il cosiddetto minimo sindacale del contratto nazionale, c'è anche un'ulteriore voce che si può aggiungere, quella del superminimo, vale a dire l'emolumento, l'elargizione che su base unilaterale il datore di lavoro ha deciso di concedere al lavoratore. Insomma, è un'ulteriore somma economica che viene a fare parte, diciamo, della paga fissa del lavoratore in ragione di un accordo individuale, di un patto tra le parti individuali. Ecco, se il superminimo ti viene concesso come assorbibile, allora il datore di lavoro si è riservato la facoltà di assorbirlo in misura, diciamo, proporzionale e parallela all'aumento del contratto nazionale. Il meccanismo è il seguente: si alza la paga base e allora si riduce in modo corrispondente il superminimo. L'effetto è che la paga fissa rimane inalterata. Ebbene, presso MG non sono mai stati toccati i superminimi dei lavoratori, superminimi che nel corso degli anni sono stati riconosciuti. E ci viene detto adesso che se noi continuiamo con la mobilitazione sindacale per il lavoro in salute, l'azienda può valutare l'assorbimento. Ecco, nessuno discute la facoltà giuridica dell'azienda di intervenire, ma possiamo veramente dirci che dal punto di vista sindacale è inaccettabile. Proporre una sorta di scambio tra retribuzioni in lavoro e in salute è veramente da respingere al mittente, un atteggiamento perlomeno ricattatorio. Noi vogliamo che l'azienda scenda a più miti consigli e si sieda con noi per definire delle soluzioni tampone contro il caldo estivo per questi mesi e poi avvenire un piano di investimenti più importanti sulle strutture del capannone, di modo tale da fare lavoro in qualità e stoccare valore e fermare valore nei capannoni di Cassano d'Adda da qui per i prossimi anni. Thank you.
23 giugno, il 23 giugno in due cave della Lombardia, una a Botticino in provincia di Brescia e una a Faloppio nel Comasco, due lavoratori hanno perso la vita. Adriano Mazzelli, di 52 anni, lavoratore esperto della ditta Martinelli, una delle aziende storiche del territorio di Botticino. L'altro lavoratore è Antonio Patitucci, di 57 anni, dipendente della ditta Inerti e Asfalti, a Faloppio, appunto, nel Comasco. Per capire cosa vuol dire lavorare in cava e quali condizioni vivono questi lavoratori, è un settore, tra l'altro, delle attività estrattive, settore a bassa intensità di lavoro e alta intensità di capitale, che occupa lo 0,5% degli addetti dell'industria nel nostro paese e produce l'1,3% del valore aggiunto. Ecco, per capire quali sono le condizioni che vivono i lavoratori, cosa vuol dire, quali pericoli e quali le difficoltà nel cercare di agire una funzione di rappresentanza di questi lavoratori, migliorarne le condizioni, ce lo racconta il segretario generale della Fillea CGIL di Brescia, Fabio Mascia. Sentiamo le sue parole.
Le cave di Botticino, ci sono due comprensori, Botticino e Nuvolera, in provincia di Brescia. Tutte e due i siti cavano lo stesso materiale. Detto questo, le cave sono dei luoghi pericolosi. I lavoratori sono costantemente al caldo, al freddo d'inverno. Sono luoghi polverosi, rumorosi, dove vengono sempre sfiorati gli infortuni, perché ci sono mezzi pesanti, gru, ruspe, scavatori e quant'altro, per tagliare la bancata, fare la calata, e le lavorazioni sono esattamente con polvere, sporco, rumore, e dunque i lavoratori sono sempre a rischio. Immaginate un costone di una montagna dove devo staccare un pezzo di marmo di 20 tonnellate. I lavoratori sono a bordo fronte, dove esercitano un taglio con una macchina circolare a filo diamantato, dove sezionano un pezzo di montagna, e sono sullo strapiombo, 20 metri d'altezza, e dunque il rischio caduta, il rischio è dietro l'angolo. A quel punto, una volta che hanno tagliato il fronte, costruiscono con dei materiali inerti il cosiddetto cuscinetto, dove il mezzo d'opera lo spinge verso valle, e il blocco si distacca dalla montagna. Quando qualcosa non funziona, le comunicazioni tra l'operatore dell'auto, del mezzo, o l'operatore a terra non funziona, ci sono i morti, perché quando ti casca addosso un pezzo di roccia da 20 tonnellate, insomma, vi lascio immaginare. Considerate che il pegno di vite umane di questo territorio, non ci sono famiglie che hanno lavorato il marmo, dai datori di lavoro ai lavoratori stessi, che non piangono qualche familiare che abbiano perso durante le lavorazioni. Ogni 2-3 anni noi abbiamo un'emergenza fatale, perché accade spesso e volentieri che anche il datore di lavoro, che lavora insieme anche ai suoi dipendenti, abbia perso la vita proprio alle stesse condizioni degli stessi lavoratori. Comunque mancano manutenzioni, mancano le normali procedure per il lavoro sicuro, mancano tutte quelle manutenzioni a macchinari ormai obsoleti, perché costano centinaia di migliaia di euro, e dunque si lavora con attrezzatura obsoleta e tante volte fatale, perché ovviamente se i freni non frenano, i copertoni sono lisci e quant'altro, e noi denunciamo sempre le stesse condizioni. I lavoratori sono tutti ultra specializzati, perché ovviamente sono delle lavorazioni pericolose. Considerate che tutte queste maestranze sono sempre di padre in figlio, si tramandano il mestiere, le lavorazioni sono più o meno le stesse, sono ben remunerate, al di là del contratto nazionale poi agiscono con dei super minimi forti e sostanziosi, perché ogni azienda cerca di rubare il lavoratore più esperto all'impresa concorrente e quant'altro, e dunque sono fortemente remunerati. Dal punto di vista sindacale noi abbiamo poco appeal, perché tante volte i lavoratori ci vedono come un ostacolo, perché se chiediamo lo stop a 12 ore di lavoro continuative e chiediamo le ore normali di lavoro, le 40, i lavoratori intascano meno. Se chiediamo più investimenti sulla sicurezza, il datore di lavoro lo interpreta e lo ristabilisce ai suoi lavoratori come un introito mancato per i lavoratori stessi. E dunque ci troviamo sempre tra l'incudine e il martello, perché finché non abbiamo il morto alla porta facciamo fatica ad intervenire mentalmente e logicamente verso i lavoratori stessi.
Sono un noto dove il sole brucia un po' di più. Al cielo lassù è un po' più di blu. Papà lavorava ai campi, un bel giorno poi ci siete venuti voi. Dalla zappa alla catena non è come andare una mattina al mar oppure passeggiare. Se ti fanno mettere una bella tuta blu, quello che eri non sei più. Ho imparato a leggere pure a parlare, mangio scatolette e non cucino più. Festa del paese non ci vengo e tu c'è il pallone alla TV. Mamma non lo sa, qui ci costruiranno la città, porteranno tanta civiltà e progresso in grande quantità. Mamma non lo sa, qui ci costruiranno la città, porteranno tanta civiltà. Siamo avanti e indietro non si va.
E poi un giorno mi avete detto: le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte. E tante altre cose che non ho capito ancora bene. E se anche volessi tornare indietro, troverei il mio paese che ha alzato bandiera bianca, e i miei campi come deserto e il silenzio di quelli che amo.
Ho imparato a leggere pure a parlare, mangio scatolette e non cucino più. Festa del paese non ci vengo e tu c'è il pallone alla TV. Mamma non lo sa che non è come tanti anni fa, si fatica come sempre ma è troppo bella questa vita qua. Mamma non lo sa, non è come tanti anni fa, si fatica come sempre ma siamo avanti e indietro non si va. Ma non lo sa,
non lo sa.
Ma non lo sa.
È vanità di vanità, tienimi la mano se può far, riprendiamoci l'umanità.
E leggiamo una notizia che è comparsa recentemente sul Ponte Morandi, su quello che è stato l'incidente, il dramma, la strage del Ponte Morandi, dove hanno perso la vita 43 persone nel crollo del ponte a Genova. È una notizia interessante perché riguarda appunto il tema di uscita di sicurezza, proprio perché l'accusa, il PM sta richiedendo in udienza in questi giorni l'aggravante, perché si è trattato sostanzialmente di un incidente sul lavoro, cioè sono state infrante e non rispettate le norme di sicurezza sul lavoro, perché proprio nel DVR, dice il PM, nel documento di valutazione dei rischi della società ASPI, che è una delle società che sono coinvolte, per i quali stanno chiedendo la condanna per la responsabilità della strage, è indicato proprio come luogo di lavoro l'autostrada e quindi il ponte Morandi di conseguenza. proprio in virtù dell'articolo 2087 del Codice Civile, che stabilisce che l'imprenditore, il datore di lavoro, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità dei lavoratori. E quindi c'era quello tra le prime azioni che dovevano essere messe in atto, garantire la stabilità e la solidità di quelle opere, di quelle tratto di autostrada, di ponte in manutenzione, perché appunto dovevano prevedere eventualmente l'instabilità e mettere tutto ciò che era necessario per tutelare prima ancora che i passanti, i lavoratori. E quindi questa è una delle tante aggravanti che stanno in qualche modo richiedendo anche l'accusa nel processo che vede coinvolte ASPI e l'altra società che appunto gestiva la società Autostrade. E intanto ci scrivono gli ascoltatori e ascoltatrici, come sempre Luca, vediamo che cosa ci sta anche nelle parole del segretario della Fillea, in quanto si riferisce a quello che ci ha raccontato appunto il segretario della Fillea CGIL di Brescia, Fabio Mascia, sull'episodio mortale delle cave di Botticino. Diceva appunto anche nelle parole del segretario Fillea, osservata barra sottolineata, la condivisione del lavoro in cava tra datore e lavoratori. Fatico ad accettare, dove l'autonomia del lavoratore? Certo, è una domanda che chiaramente ci sta, ma è un contesto particolare quello del lavoro in cava, e come ci raccontava appunto il segretario Fillea, è una lavorazione pericolosa, ma che vede proprio un coinvolgimento territoriale, cioè non tanto la possibilità o comunque l'accesso di lavoro a personale magari proveniente da altri territori, ma personale in quella realtà specifica delle cave di Botticino nel Bresciano, che si tramanda, quindi un'esperienza, una capacità lavorativa che viene tramandata di generazione in generazione. Tu dici giustamente l'autonomia del datore di lavoro e del lavoratore, qual è la distinzione in qualche modo? Certo che c'è, perché il piano delle responsabilità, questo non scompare, quindi chiaramente anche se c'è una prossimità in alcune realtà specifiche di lavoro insieme, questo non toglie che il datore di lavoro ha una sua responsabilità specifica e precisa. Poi in quelle realtà sono aziende, come dire, che fanno, come citavo all'inizio, grandi margini, perché è un prodotto in qualche modo eccezionale, no? È particolare, e sono imprese non tante, quindi non c'è una grande concorrenza e c'è anche come dire, un preservare quella materia prima, perché è una materia preziosa. Ecco, dovrebbero essere anche preziosa la tutela dei lavoratori che in qualche modo sono coinvolti nell'estrazione di quella materia prima preziosa. Quindi proseguiamo con il nostro racconto in questo giovedì 26 giugno, e ci spostiamo a Novara, dove un operaio assunto tramite agenzia interinale con un contratto di somministrazione ha perso purtroppo un braccio nello svolgimento della sua attività lavorativa. Questo accade, è accaduto alla Giacomini di San Maurizio, e sentiamo, in provincia di Novara, sentiamo le parole di Marco Masceddu, segretario della FIOM di Novara, che ci racconta qual è il contesto, che conosce molto bene perché ci ha lavorato, e ci racconta cosa è accaduto.
Sì, ciao Stefano, grazie per l'opportunità di intervenire in trasmissione. Effettivamente quanto accaduto è stato un incidente molto grave, perché nel tardo pomeriggio di giovedì, durante un intervento di manutenzione, un lavoratore assunto in un'agenzia di lavoro somministrato che operava all'interno della Giacomini di San Maurizio è rimasto incastrato in un macchinario che si chiama dragante, che sostanzialmente è un macchinario che va a triturare e a selezionare la tornitura che proviene dai macchinari come scarto di produzione. Per ragioni che attualmente sono ancora al vaglio degli esperti, evidentemente c'è stata una pecca nelle procedure di sicurezza, perché non possiamo spiegarcelo altrimenti. Questo lavoratore è rimasto incastrato fin tanto che successivamente è stato tratto all'interno di questo macchinario fino a vedersi compromettere il braccio, perché insomma il danno è stato rilevante. È intervenuto l'eli soccorso, l'operaio è stato portato al CTO di Torino, dove i medici hanno dovuto prendere atto della situazione abbastanza drammatica e hanno dovuto amputare il braccio, pur rispettando quello che è il lavoro che oggettivamente devono svolgere gli organismi ispettivi. Noi, essendo che siamo radicati all'interno di quell'azienda come sindacato, ci siamo immediatamente attivati. L'RSU, in particolare l'RLS, ha già avuto una prima interlocuzione con l'azienda. Io stesso, il giorno successivo, ho avuto modo di parlare con l'ufficio del personale e di scambiare qualche battuta anche col direttore di stabilimento. Ovviamente anche loro riferiscono che l'accaduto è al vaglio di ogni valutazione. Dopodiché, quello che io posso dire, Stefano, che conosco molto bene quella fabbrica dalla quale tra l'altro provengo e dove ho lavorato 20 anni. Conosco quell'ambiente, lavoravo proprio in torneria e so cos'è un dragante. E io quello che posso dire è che un incidente di questo genere non doveva e non poteva succedere. Se è accaduto è perché evidentemente è successo un cortocircuito nella procedura di sicurezza e a pagarne le conseguenze è stato questo lavoratore suo malgrado. Noi attualmente stiamo attendendo lo sviluppo della situazione, però abbiamo tenuto a formalizzare immediatamente all'azienda che comunque andranno le cose, questo lavoratore deve essere pienamente tutelato. Per inciso, se fosse stato un dipendente Giacomini con un contratto a tempo indeterminato, seppur nella gravità del contesto, sicuramente avrebbe avuto una maggiore tranquillità nell'affrontare il decorso infortunistico. In questo caso, noi non possiamo e non vogliamo immaginare che per lui le cose possano essere diverse. Un lavoratore che si fa male è un lavoratore che si fa male e lui deve essere pienamente tutelato e accompagnato da tutto il percorso, non solo attraverso quelle che sono le procedure burocratiche, ma anche attraverso quella che deve essere una presa di tutela, una presa in carico della Giacomini per quanto ci riguarda. A onor del vero, io devo dire che è un'azienda con la quale non abbiamo mai avuto difficoltà a interloquire rispetto a quelle che sono le varie dinamiche sindacali. Prima tra queste anche le dinamiche legate alla sicurezza. Esiste al suo interno un vero e proprio ufficio salute e sicurezza, seguito da dei tecnici e da un ingegnere che ne è responsabile. L'RSPP e gli RLS si sono sempre confrontati in maniera fattiva e in maniera costante. È un'azienda che, come tante aziende di quelle dimensioni che fanno lavorazioni particolari, ha una sua complessità e a testimonianza del fatto che anche un'azienda dove la sicurezza non è mai stata messa in secondo piano, possono purtroppo succedere incidenti come questo, perché evidentemente la sicurezza non è mai troppa e certe procedure dovrebbero essere valutate con maggiore accortezza e dovrebbero garantire maggiormente affinché questo non avvenga. Mi dispiace molto per l'accaduto per il lavoratore, come ti ho detto poco fa. È un'azienda che sulla sicurezza con noi si è sempre rapportata in maniera positiva, però il dato è di fatto che ad oggi una persona si è fatta male e ha perso il braccio.
E sempre Luca ci scrive giustamente: un somministrato, qualche autocritica anche il sindacato su questa tipologia ormai storica? Sì, certo, autocritiche quanto ne vogliamo, ma chiaramente i lavoratori sono lavoratori, vanno, come giustamente diceva il nostro Marco Mascedu della FIOM CGL di Novara, non bisogna fare differenze e chiaramente non bisogna in qualche modo fare distinzioni e non bisogna accettare le possibilità che contrattualmente vanno a precarizzare la stabilità, che è una delle prerogative di un rapporto di lavoro. Quindi sì, i somministrati certamente nella dinamica, nelle diciamo tipologie contrattuali, forse quello con qualche strumento in più, ma sicuramente qualcuno che non è un lavoratore subordinato a tempo indeterminato lo è, questo è, va detto, e in qualche modo va ricondotta a una stabilità anche laddove ci siano presenze di lavoratori somministrati a tempo determinato. C'è stata un'occasione che in qualche modo non è andata come ci aspettavamo per rendere sui tempi determinati meno precari e meno abusate come forme lavorative, però purtroppo non è andata come ci auguravamo che andasse, ma questo non significa che la volontà di proseguire nella nostra attività di rivendicazione, di miglioramento delle condizioni lavorative, non solo sul piano contrattuale, lavorativo, quindi con tante fatiche che ancora vedono impegnati molti settori, molte lavoratrici, molti lavoratori che devono ancora vedere rinnovato il loro contratto collettivo nazionale, ma non solo per questo, ma anche per garantire migliori condizioni di sicurezza e di salute negli ambienti lavorativi e nell'organizzazione del lavoro, perché questo è una prerogativa proprio fondamentale, prima ancora di qualsiasi altro elemento in un rapporto di lavoro, a mio avviso. Noi siamo arrivati praticamente al termine del nostro tempo, quasi, di questo giovedì 26 giugno, ma al termine anche della, come dicevo all'inizio, della stagione del palinsesto, e quindi Uscita di Sicurezza poi da questo giovedì vi saluta e ci ritroveremo con il nuovo palinsesto a settembre. Intanto un ringraziamento a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori che fin dall'inizio in qualche modo avete partecipato, e che non è una cosa scontata per un tema che a mio avviso deve essere sempre mantenuto al centro dell'attenzione. Come dicevo prima, è una prerogativa fondamentale l'integrità psicofisica di tutti noi lavoratrici, lavoratori nei contesti lavorativi, e quindi necessaria prima ancora di ogni forma come dire, di relazione, di rapporto di lavoro. Poi chiaramente la necessità di una degna e una giusta retribuzione, perché anche essa contribuisce al mantenimento di una condizione anche mentale, non solo economica, di una stabilità di una persona che attraverso il lavoro si vuole realizzare. Siamo veramente giunti al termine, quindi un caro e un affettuoso saluto da Stefano Ruberto. Alla prossima, buona estate e ci risentiamo. Scolla.